Siamo qua, ci siamo, siamo tornati in onda, detto ciò, tra poco avremo Pietro con il Cinema Reloaded, l'appuntamento che abbiamo detto che ci sarà con il cinema, quello vintage, come ama definirlo lui, ma non avremo oggi Rebecca, ma purtroppo... non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Morbecca ha detto: oggi devo fare un workshop sui suoni che me l'hanno chiesto, devo farlo su
Io non lo
ordinazione.
so, non lo so per quale motivo quando Dave prende la parola inizia a diventare intimista.
Intimista.
Sì, se vuoi fare concorrenza a Pietro, ciao Pietro.
Ciao Pietro.
Ciao ragazzi, ciao.
Che
Ciao a
significa
tutti.
intimista? Mo me lo cerco su Google.
Come va Pietro?
Bene, bene, va bene.
Oggi facciamo un
Abbastanza bene.
appuntamento lungo col tuo cinema, così riusciamo a sostituire la momentanea assenza di Rebecca.
Sì, oggi facciamo un appuntamento lungo e lo facciamo anche dedicato a Rebecca, che so che sicuramente apprezzerebbe questo tipo di puntata perché è un regista che so che lei ama. Non è in categoria Dave, quindi me lo faccio io, me lo faccio anche in onore suo,
Ok,
in
quindi
onore di Rebecca.
è in onore di Dave, così almeno impara qualcosa.
Quello è sempre una missione un po' particolare. Assolutamente,
E quindi di chi parliamo oggi?
parliamo oggi di un regista che secondo me non conosce, non conoscono i ragazzi e che dovrebbero invece conoscere, cioè dovrebbero proprio darsi questo tipo di compito da fare a casa, magari farselo, uno di quei registi che vanno proprio viste alle 3 di notte con una buona tazza di caffè in una situazione un po' particolare nella notte con il proprio schermo, tu e lo schermo davanti. È un regista incredibile e però metteremo direi come sigla ma anche come canzoni per questo regista una persona che, come direbbe, che ci azzecca e ci azzecca invece tanto, che è Marracash. Il regista è Bergman, ma io andrei con Marracash però.
Ok, quindi questo mix Bergman-Marrakesh un po' mi intriga, voglio vedere come va a finire, ma prima di vedere come va a finire, sentiamo come va a iniziare.
Era due passi dalla rovina, due spanne dalla follia, due blocchi dall'inferno, due cocktail dalla sua figa. Io a 2 grammi dell'overdose, a 2 zeri da quella Rolls che mi colse lì d'improvviso, che ero vuoto, senza scopo. Ho il cuore spezzato, tu hai lo stetoscopio. Lo senti bro, momenti che era brutto, in cui avevi pregato qualsiasi Dio. Da dove vengo tutto è truffa, e se fossi una truffa anch'io, nah, restano nervi tesi e fegato. La fede che mi tiene ancora in piedi è lo scheletro. Tu allevi e mantieni l'anima intatta. Di la parola che sveglia il golem, dai un cuore all'uomo di latta. Fa del palco la mia chiesa, dei testi il mio testamento. Tieni la mia mano ferma se quando verrà il momento. E dammi voce in eterno e cose vere da dire. Sì, il mio punto fermo, qualcosa per cui morire.
Se non hai niente in cui credere, non avrai niente che puoi perdere. Certezze andate in cenere, non voglio il mondo che tu mi vuoi vendere. Sulla rete leggo solo bugie, alla tele vedo solo bugie, e non so più a cosa credere. L'alba, certe sere solo bere mi calma, per la strada sento solo bugie, chi comanda dice solo bugie.
Sono un soffio dal soffio al cuore, uno scalo dall'equatore, un reato dalla prigione, schiaccio start, accendo il reattore, senti il rombo, un antieroe con alcol e antidepre in combo, il giorno del giudizio mi nascondo, è agrodolce come le wakame, se mi rimane solo pensare mani e far scaldare sti tipo come a sale indiscredente, giusti tristi eventi, un Cristo al collo ma evidentemente solo lì che splende. Credevo nella cultura ma sono tutti finti, pregano per i vestiti, frate credono nei filtri, credevo nel cash ma poi ho bruciato tutti i dindi, nell'amore ma poi lei mi ha chiesto i soldi, quindi non chiedo che sia easy, chiedo di essere forte nei momenti di crisi, la mia parola è cristallina, figi danger, nella filosofia dell'angolo, non c'è Dio ma soltanto polvere d'angelo.
Se non hai niente in cui credere, non avrai niente che puoi perdere, sì, tranne te.
mancato.
Eccoci. Eccoci qua. Oggi. Ecco, intanto un suono dietro che adesso vi spiego perché. Oggi è una puntata che sento come eccezionale. Noi dopo di me, dopo la mia umile presenza in radio, avremo un grosso personaggio. Quindi non ve lo svelo io, ve lo svelerà sicuramente Tore. Non possiamo essere da meno, quindi non posso, dopo un personaggio così famoso, io non posso fare una trasmissione con un regista, parlando di un regista di basso profilo, e quindi ho voluto tirare fuori un pezzo da 90. Oggi parliamo appunto di Bergman. Bergman è molto probabilmente, secondo me, ma secondo molte persone che conoscono un po' il cinema, Bergman è forse il più grande regista di tutta la storia del cinema. O perlomeno tra i primi 5. Con Bergman, ragazzi, non si va sul sottile, nel senso che Bergman è uno di quei registi che è considerati mattoni, cioè Bergman è lento, Bergman non è Fast and Furious, è uno di quei registi che lo prendi, devi berti un po' di caffè, devi stare in una situazione in cui hai parecchia, come dire, non hai sonno, in cui puoi stare sveglio, bello vederselo di notte. È un regista che ha dei bianchi e neri, non è un regista certamente moderno, ma è un regista eccezionale, un regista che se uno si mette d'impegno regala cose, e perle ed emozioni incredibili, perché è un regista che ha due elementi che difficilmente, forse anzi mai, si trovano in un regista che fa film, cioè la immensa capacità di creare visioni, sogni, deliri, un regista che ha un'abilità tecnica sconfinata, e dall'altra una profondità nel linguaggio, nella sceneggiatura, che sembra di avere a che fare con Dostoevsky. Ecco, Bergman è tutto questo. E Bergman va assaporato, è un regista di silenzi, è un regista di lentezza anche, è un regista di inquadrature lente, di primi piani, di immagini che scorrono lenti, questa celluloide che si scorre lenta ti colpisce e ti entra nell'anima, e quindi io vorrevo avere con me un accompagnamento che è lo slowcore, la musica rock rallentata dei Loeb, in una sorta di catarsi così un po' narcolettica che potremmo avere in questo momento noi e voi, io e voi, in questa puntata oggi in cui si parla di Bergman. È il regista più importante secondo me del panorama europeo degli ultimi 50 anni, è difficile inoltrarsi nella filmografia di Bergman, perché risulta veramente difficoltoso. Ne ha fatto più o meno una quarantina di film, senza contare quelli prodotti per la televisione. Ripeto, il padre dell'introspezione, analizza in maniera profondissima il rapporto di società, individuo e l'anima. Dopo vi dirò perché c'è anche Marrakesh che ci accompagnerà in questa trasmissione, adesso non ve lo dico. I suoi film hanno, diciamo, portato su un altro livello il concetto di cinema d'autore, ne ha stravolto completamente i canoni, i mezzi, le espressioni. Volevo qua parlare di Bergman parlandovi di 10 film, una top 10 che, ripeto, è una classifica soggettiva, sono 10 capolavori immensi. E volevo partire dal numero 10, che, ripeto, è un 10 di fatto, un 10 qui nominalmente, ma in realtà potrebbe essere considerato tra i primi film della storia del cinema. Qua, siccome Bergman ha sforato capolavori così a produzione industriale, lo mettiamo al numero 10. E in questa top 10 c'è un film del 1960 che si chiama La Fontana della Vergine, bianco e nero. Ragazzi, richiede chiaramente la voglia di fruire di un film in bianco e nero, ma secondo me è un'esperienza che con un coraggio di curiosità uno studente può fare, e veramente è impagabile. È impagabile questo film perché è un film atipico innanzitutto per la filmografia di Bergman. È ambientato in un periodo storico che è quello della Svezia medievale, che troveremo solamente nel l'altro capolavoro che si chiama Il Settimo Sigillo, che tra l'altro parla di peste, parla di pandemia. è un tema scabroso, cruento. La figlia di un proprietario terriero, si chiama Karin, viene incaricata di portare dei ceri ad una statua della Madonna nella foresta vicina, onorando una tradizione secondo cui dovesse fare una giovane vergine in un giorno di festa. È accompagnata dalla sua serva, Indiri, è una serva pagana, e Karin si inoltra in questa foresta. Dei briganti la violentano e la uccidono senza pietà, di fronte a questa serva impotente. Nella fuga i briganti chiedono asilo, senza saperlo, all'ignaro padre di Karin, Tore, si chiama Tore, come il buon Tore nostro. E dopo aver compiuto un errore fatale, che gli smaschererà gli occhi di Tore, complice la confessione della serva anche Ingeri, i briganti subiranno una spietata vendetta. Ora, la vendetta non è uno dei temi di Bergman, i temi di Bergman saranno altri, come anche l'ambientazione medievale. Bergman preferisce temi più contemporanei, ambientazioni più contemporanee. Però la cruenza, l'elemento scandaloso dello stupro, dell'uccisione di questa giovane vergine, l'elemento della vendetta, il modo con cui si affronta il nesso tra colpa e espiazione, tra sofferenza e desiderio di vendicarsi, ha una profondità che pare a Dostoevsky, che pare a Delitto e Castigo, messa in cinema. Un film cupissimo, ok? Quindi voi potete vedere tutte le serie TV su Netflix, potete prendere qualunque roba di David Lynch, potete prendere Twin Peaks, ma niente raggiungerà la cupezza e questo elemento potentissimo di scabrosità, di scandalo, di cruenza, fatta con tocchi cinematografici senza effetti speciali, che ha Bergman. Al numero 9 un altro film, altro capolavoro, Luci d'inverno. Questo è un altro film sempre degli anni 60, del 63, questo è un altro gran film. In Luci d'inverno abbiamo invece uno dei rapporti più classici, dei temi più classici di Bergman, il rapporto con Dio. C'è un pastore protestante, che è Thomas Erickson, che ha questo punto di riferimento per questa piccola comunità della campagna innevata svedese, la cui chiesa è sempre semivuota. E qua siamo arrivati alla contemporaneità, è una chiesa semivuota, la gente non va più in chiesa. Thomas riceve la visita di Persson, un fedele sulle soglie della depressione, che è tormentato dal pensiero della bomba atomica, e in seguito riceve anche una lettera d'amore da parte di un'altra fedele, Marta. Thomas cerca di aiutare Persson, condividendo con lui la sua stessa esperienza personale, e condividendo anche la morte della precedente moglie, evidenziando quindi la propria anche piccolezza di fronte al silenzio di Dio, all'impescrutabilità della vita e della morte. C'è però una grandissima capacità di raccontare questo silenzio, cioè il distacco tra uomo e Dio, tra il, appunto, Bergman è considerato un esistenzialista, il sentirsi sbattuti, esistenzialismo vuol dire da esistere, che vuol dire essere sbattuto, essere calato da qualche parte, dal latino, questa sensazione di essere sbattuti in un mondo in cui c'è l'assurdo che ci pervade e c'è l'inconoscibile e c'è una distanza maestosa con Dio è visivamente rappresentata dai silenzi del film, dall'incredibile analisi di questa glacialità, della coltre di neve che viene rappresentata e che imbianca l'intero paesaggio, l'intera scenografia del film, e dà un'idea appunto di freddezza, di vuoto dell'anima, è qualcosa di un colpo nello stomaco, un pugno nello stomaco. Quindi chi vuole capire che cos'è il vuoto interiore, il panico morale, il senso di lontananza e di insignificanza, chi vuole affrontare dei meandri della propria psiche non può far altro che cedere a una bella nottata di film con un Bergman di Luci d'inverno in bianco e nero. Un'atmosfera grandissima che è capace di esaltare tutti questi temi, ma non c'è solamente lui, c'è anche qualcos'altro che è capace di esaltare dei temi profondi senza usare la celluloide, ma usando però le basi rap. E io ripeto, ha una sua attinenza con Bergman.
Incontra una ragazza, sono entrambi fuoco, incendiano la stanza. Nella vita lui un po' ce l'ha fatta, però sotto sotto qualcosa gli manca.
lei lo capta. Sembra calda e che è una marcia in più, mentre dentro invece è la più marcia, mentre dentro è fredda come il glu. È una via, strategia, diventare quello che lui vuole, che lei sia, pianti e figa, le armi per estorcergli l'amore. Dice, dice, ma è una predatrice, prima stordisce la preda. Lui reagisce però non capisce che lentamente si è presa tutto.
Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho, me. Tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito se no. Ci ho pianto troppo però, tutte le lacrime che ho. Ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo.
Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti.
Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli. Ti giuro che l'ultima volta sentii di colpo. Se ti voltavo le spalle mi gridavi ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E non ho ancora finito con te.
Tu che gridi fino a diventare brutta, io che ancora non so chi davvero sei. E nessuno poi la tira tanto lunga, meno che me, meno che lei.
Un soft amore o manipolazione, desiderio d'ossessione, se pigrizio o depressione, che finisca per favore, che esaurisca la ragione. Risa per la strada, per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo.
Mentire senza emozioni come fai? Il mio amore è marcito in odio. Forse sei il peggio che abbia incontrato mai. Sicuramente sul podio. Che poi non so perdonare me, perché ero un complice in fondo. Ti ho dato l'anima invece te, mi hai dato solo il tuo corpo.
Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho, me. Tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito se no. Troppo vero, tutte le lacrime che ho. Ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo.
Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti.
Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli. Ti giuro che l'ultima volta sensi di colpo. Mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Non mi è importato mai niente di te.
Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
Eccoci qua ragazzi, ci sono sempre i loro in sottofondo e parliamo ancora di questi capolavori di Bergman, parliamo ancora di un regista che, ripeto, merita appunto di chinarsi con un atteggiamento paziente, perché regala grandi emozioni. Siamo al numero 8 come nella top 10 e questo è un altro film da gustarsi con assoluta calma e pazienza. Si chiama L'ora del lupo, è del 1968, è il film più oscuro e cupo dell'intera filmografia del regista, è uno dei più espressionisti, uno dei più visionari. La trama è questa, e si chiama L'ora del lupo, la trama è questa: un famoso pittore, diciamo Joan, vive come un eremita lontano dalla civiltà insieme alla sua moglie Alma. Joan è tormentato da delle immagini e da delle persone che popolano la sua mente e che sconfinano paurosamente nella sua quotidianità. Redige un diario che custodisce gelosamente. Alma cerca di aiutare il marito in questa lotta tra il reale e l'immaginario, ma rischiando anch'essa di venire è la stessa risucchiata nell'oscurità di questi fantasmi che stanno popolando alla mente di John, portandolo alla pazzia. Il soggetto di questo film è veramente interessante, la realizzazione non è da meno, è ambientato ancora una volta sulle aspre coste svedesi e l'oblio e il gelo coprono sinistramente questi personaggi e questi luoghi, c'è un panteismo pazzesco, sono inghiottiti l'uno con l'altro, c'è surrealismo allo stato puro. Se voi vi ricordate, magari non lo sapete, però nel surrealismo degli anni 20 e 30, in quel cinema tedesco surrealista, è la rappresentazione esterna del mondo che deve inquadrare, rappresentare, codificare, metaforizzare fondamentalmente l'animo interiore. Per cui vediamo, ma che ne so, in alcuni film come Il gabinetto del dottor Caligari, piuttosto che in alcuni film di Murnau, vediamo che ne so, delle scene di linee fuori, di pali della luce, piuttosto che di muri distorti, tutti quanti strani, obliqui, come se si camminasse in uno stato di pazzia, di allucinazione, come se fossimo ubriachi. Ecco, quell'espressione del mondo fuori, in quello stato visionario, deve rappresentare il caos interiore. Questo è un film surrealista, ma però giocato tutto negli anni 60, quindi ha degli elementi di quel tipo di surrealismo, con in più però una capacità maggiore, chiaramente, data da mezzi espressivi differenti, di raccontare con il linguaggio e con la sceneggiatura, di raccontare anche la psicologia del personaggio. Quindi qua c'è incubo, onirismo, paesaggio, narrazione degli attori che si fondono in un modo incredibile, con una violenza a tratti pazzesca e un'angoscia spaventosa. Ora, perché vi dico di vedere questi film? Perché sono taumaturgici, perché se dobbiamo affrontare momenti di vuoto, di sconcerto, di panico, di trauma, di sofferenza, Bergman è una pillola per tutti quanti noi. È un esorcismo il vedere Bergman, e vi ripeto, vedetevi Bergman nel cuore della notte e poi ne riparliamo. Abbiamo poi un altro film al numero 7, che è nella mia classifica, che Scena da un matrimonio, del 74. Qua c'è un Bergman pazzescamente, come dire, iconoclasta, nel senso che distrugge un mito, il mito della famiglia. Gli ultimi capolavori della regista erano per lo più delle produzioni per la televisione tedesca, ok? Erano talvolta adattate. Talvolta adattate per la versione cinematografica. Scene da un matrimonio del 74 era inizialmente uno sceneggiato di 6 episodi per una durata complessiva di 4 ore e 40 minuti, ridotta a meno di 3 ore per la versione cinematografica. Il film segue le vicende di due coniugi consolidati, Joan e Marianne, che sono l'esempio di coppia che ha raggiunto la propria felicità moderna, vista come una solidità economica, tolleranza, permissività, quindi una buona coppia moderna svedese. Durante una cena, una coppia di amici, i loro amici, litiga violentemente davanti a loro. Joan e Marianne sono felici di non essere come loro. E tuttavia però, man mano che la storia si sviluppa, il loro rapporto però inizierà a decomporsi lentamente, inarrestabilmente. E ciò porterà all'implosione del nucleo familiare. I due affronteranno la separazione, ma con una nuova consapevolezza. Fu un autentico caso mediatico, sconvolgente per la televisione svedese, fu visto da 10 milioni di spettatori, e Bergman dimostra che riesce a fare un cinema popolare e profondissimo, e che è capace di far progredire la consapevolezza collettiva sui fatti sociali. Ha dimostrato in quel film che bisogna guardare alle istituzioni della famiglia con una fiducia, con un certo dose di, come dire, una fiducia che va ancora guadagnata, perché è pazzescamente come un chirurgo capace di squarciare il velo di ogni ipocrisia. E questo è un film che la racconta in maniera perfetta, questa situazione della borghesia familiare, della vita della famiglia, della coppia, del matrimonio, con una disillusione totale, un cinismo incredibile. È una saggezza incomparabile. Ora, Bergman, ripeto, ha una profondità che non troveremo facilmente in altri registi, e La sua profondità soprattutto la si vede nei tormenti personali, nelle discese nella follia. Abbiamo un altro film che si chiama Come in uno specchio, del 61, bianco e nero, poderosissimo, vivido bianco e nero. E mi viene a dire, per citarlo, per parlare di questo film, va citato un passaggio dei Corinzi. Il versetto dei Corinzi che recita: poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Ecco, il tema del conoscere, dell'essere riconosciuto e del vedersi e del vedere, che è accennato già in altri film, come in uno specchio inaugura la cosiddetta trilogia del silenzio di Dio e del tormento interiore rispetto a questo silenzio. Qua il tema religioso e esistenziale si fondono in un tripudio che è psicanalitico. Abbiamo questa famiglia di due giovani sposini, Martin e Karin, che sono in vacanza sull'isola di Faro. Karin è appena uscita dall'ospedale psichiatrico e suo marito è un medico in carriera dai metodi molto razionali. Il padre David invece sfrutta, che è lì presente con loro, sfrutta la presenza e l'angoscia di questa figlia come ispirazione per la sua carriera letteraria, mentre Karin riversa sull'altro personaggio, il piccolo Minus, il figlio, le sue visioni mistico-religiose. Minus era il fratello minore di lei. I personaggi si rendono conto di essere distanti l'uno dall'altro, c'è un dialogo tra sordi, parlano ma non si capiscono, e tutto il gioco della trama è proprio articolato attraverso questa incredibile e fittissima, intricatissima rete di dialoghi che sembrano davvero surreali per la capacità di non stare collegati l'uno all'altro e mostrare questa incomunicabilità umana. E tra i dialoghi, gli scatti nelle sequenze dialogiche tra una e l'altra, ci sono questi silenzi che rappresentano il disastro fondamentalmente di un'umanità incapace di guardarsi allo specchio, quindi incapace di leggersi, di parlarsi e soprattutto di narrare qualcosa di fondamentale dentro di sé come umanità, cioè un mistero, di poterlo raccontare, che è quello di Dio, cioè di poter arrivare a questa interscrutabilità. C'è un silenzio di Dio e un silenzio dell'uomo che non riesce a parlare di Dio e non riesce neanche a esprimere a se stesso il proprio percorso di ricerca. È anche fondamentalmente una bomba atomica su tutte le convenzioni adulte, perché mette in scena il fatto che le persone adulte sono più bambine dei bambini, cioè sono impietosamente, tremendamente rapportato questa visione di rapporti interpersonali lacerati. C'è una lacerazione uomo divino e una lacerazione uomo uomo. Gente che fa film pseudofilosofici non riescono a raggiungere neanche un centesimo, ragazzi, di quello che contiene quest'opera straordinaria. Cioè vale quanto un saggio di filosofia e di psicologia. Da annusare e snusare, piuttosto che leggersi un libro che non si vuole leggersi per un esame o per un testo di scuola, qua si impara forse di più. È da posizionare in quarta posizione, ma questo è un altro di quei film che se non esistessero gli altri di Bergman sarebbe il numero uno e molto probabilmente il primo in tutti gli scaffali di DVD di qualunque blockbuster del mondo. È un film violentissimo, allucinato ed emblematico. Al quinto posto un altro film che però non è bianco e nero ed è Sussurri e grida. Questo è un altro film particolare sulla famiglia, una famiglia molto particolare. Siamo in una villa di campagna, abbiamo Agnese che sa per soccombere per questa sua malattia incurabile, una malattia che la sa per portare alla morte. Abbiamo a questo capezzale di Agnese due sorelle, Maria e Karin, e la badante Anna. Attenzione ragazzi, perché qua la situazione si complica. Le due sorelle hanno delle personalità molto differenti, sono entrambe fredde, insensibili, tanto con Agnese quanto con i loro rispettivi mariti. L'unica a dedicarsi con amore ad Agnese è Anna. che è memore della prematura scomparsa della figlia, ma è circondata da un'indifferenza assordante. E affronta la morte mentre la morte si impadronisce in maniera allucinata dell'anima di tutti i familiari. Altro film allucinante, un incubo violentissimo, surreale, con delle scene lente e al tempo stesso ipnotiche, è una rapsodia, è una vera e propria rapsodia, perché è rapsodico, ti rapisce in un modo allucinato, ha un utilizzo del colore che è pazzesco, un film con pochi colori che hanno la capacità di simbolizzare dei significati imprecisi. Abbiamo il rosso delle tappezzerie e dei tendaggi, che è il rosso del sangue, si affianca al rosso e il nero della morte e dei vestiti delle persone in lutto, è al bianco dell'oblio, della purezza della dimenticanza, che è del bianco delle vestaglie e delle lenzuola, è bianco, rosso e nero. Sono tre colori che nel gioco visivo di questo film riescono a incarnare l'essenza, i significati e l'intera storia. Il colore dipana l'intera narrazione. E quindi non c'è bisogno di effetti speciali, c'è bisogno di avere un regista che con una capacità fotografica, che una macchina da presa con tre colori, crea emozioni indelebili. Questo è un film che è al quarto, metterei al quinto posto, abbiamo un quarto posto che fatto fondamentalmente un film in bianco e nero. Ecco, se questo film di Sussurri Grida non vi lascia del tutto soddisfatti, difficile però, andate a vedervi Antichrist di Lars von Trier. Andate a vedere i film così violenti, ma però sono tutti film che derivano da questo tipo di violenza, da questo tipo di capacità di scioccare e al tempo stesso di far riflettere. Abbiamo una scena sempre su Sussurri Grida, di mutilazione genitale autoerotica di una delle sorelle, che appunto a cui si ispira Lars von Trier. Quindi non va per il sottile, cioè è un regista raffinatissimo, ma quando deve graffiare, graffia come. Nel quarto posto abbiamo invece il capolavoro, diciamo, commerciale di Bergman, cioè il film quello più famoso, secondo alcuni il film più importante della storia del cinema, insieme al Quarto potere di Orson Welles. Si chiama Il posto delle fragole, è del 57 ed è considerato il primo road movie della storia, cioè il road movie è ovvero il film di viaggio, il film di macchina, cioè il film in cui si prende la macchina e si inquadra fondamentalmente un viaggio come percorso di ricerca spirituale, interiore. Ecco, Il posto delle fragole è il film per eccellenza, il road movie per eccellenza, la storia di questo è una biografia fondamentalmente di Bergman, cioè un Bergman che comincia a raccontare di sé. Cioè, questo anziano ha celebrato professore, Isaac Borg, che viene insignito di questo premio alla carriera e deve andare in una distante città per la cerimonia. Parte così il film. Un sogno, un incubo di Isaac, che disturba il sogno di Borg, un incubo surreale. Noi partiamo con questo incubo surreale, ci svegliamo insieme al protagonista da questo incubo e prendiamo fondamentalmente con lui, lo seguiamo in questo viaggio in macchina per andare a ricevere il premio. In questo viaggio è accompagnato dalla nuora Marianne, è accompagnato da diversi poi personaggi, dei giovani Giorgi Rovaghi che lo incontreranno, che lo incontrerà, e affioreranno riflessioni filosofiche, ricordi della sua giovinezza, cioè un percorso di introspezione e di racconto della sua vita, in cui fondamentalmente quasi si prepara un premio che sembra quasi la summa della sua esistenza e in fondo la morte. E perché è il film più famoso di Bergman? Perché tutti i temi di Bergman affrontati negli altri film qua sono messi tutti quanti insieme. Il film fa da comune denominatore tutte quante le altre opere di Bergman per la quantità dei temi. C'è tutto il mistero dell'uomo qua, dalla morte alla vita, al rapporto uomo-figlia, padre e figlio, alla nostalgia, alla giovinezza che se ne va, alla ricerca spirituale, alla lontananza da Dio, alla lontananza dalla felicità, cioè tutto quanto giocato in un viaggio in macchina. Siamo alle prime tre posizioni, io vi lascerei qua per un attimo perché, ripeto, questo viaggio voglio che ci voglio che ci accompagni in questo viaggio un autore di musica rap che sta per arrivare, di cui la connessione con Bergman sta per arrivare. Ci vediamo dopo.
Di essere visti. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori da noi, mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno è invisibile. Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti. Tutti questi fan, tutte queste bitch, tutte queste Nike, tutti questi like un giorno li avrai. Tutti quei racché, caprono privé, come i grandi eroi, ponti elevatoi, però saranno tuoi. Tutti questi viaggi in prima, verso spiagge e cartolina, filtri sulla pelle, filtri sulla vita. Essere famoso senza via d'uscita, mettere un bicchiere di cristallo sopra una formica. Tutto rolexato e gnoglio gelato, per le vecchie strade sembra strano. Acque conosciute in cui notavo che è mio agio, quando anch'io un cucciolo di squalo. Le cose care sono solo cose care, raramente diventano care cose. E i tuoi sogni non sei così originale, vuoi sentirti dire le parole. Un giorno tutto questo niente sarà tuo, tutto questo niente sarà tuo. Un giorno tutto questo niente sarà tuo, tutto questo niente sarà tuo.
100 cose mi tengo in moto, riempio il tempo e non colmo il vuoto.
Un giorno tutto questo niente sarà tuo, tutto questo niente sarà tuo. Sono Tony al ristorante che dice è tutto qui, è per questo che ho fatto questa fatica. Sono Manny che gli risponde che in fondo tutto questo niente è meglio del niente che aveva prima. Sono Vasco che canta la noia, Bojack Horseman, Don Draper che precipita nella sigla. Tony Soprano fa con gli attacchi di panico che apre le braccia arrivato in cima e dice mi segue un milione di persone, ok. Frate i numeri mentone come non capiscono la mia scrittura, ok. Come la ricetta dal dottore. Cercatrici d'oro scavano dentro di me, scalatrici bucano la scorza. Tipo che sei tu dai loro corda, poi si ripresentano con piadi e picozza. Io con 100 cose mi tengo in moto, entro il mio tempo e non colmo il vuoto. File Disney che spille di polo, che non rimetto dopo una foto. Non sai quanto è grande casa mia, sembra che l'ho presa per la mia. Donna che mi fa le pulizie, tanto sono sempre via. Vuoi davvero che ti dica che un giorno tutto questo niente sarà tuo, tutto questo niente sarà tuo. Un giorno tutto questo niente sarà tuo, tutto questo niente sarà tuo.
100 cose mi tengo in moto, riempio il tempo e non colmo il vuoto.
Un giorno tutto questo niente sarà tuo, tutto questo niente sarà tuo.
Perché è successo fra come se metti una lente di ingrandimento su un insetto. Ti fa sembrare gigante ma allo stesso tempo rivela sempre il vero aspetto. E spesso sei orrendo, quelle zampette che mi danno i brividi. Un paio d'antenne, mandibole con cui divori i tuoi simili.
Di nuovo 30-20 secondi, tanto per farti un po' di low. Eccoci qua, ragazzi, siamo alle prime posizioni. Primissime posizioni, medaglia di bronzo, la mia personale medaglia di bronzo che do a Bergman è il settimo sigillo. Ora, il settimo sigillo direi che è calzante per questa fase, perché parla della peste. Una peste al Medioevo che uccide tutti, parecchie persone. Non è la pandemia di Covid, ma ci siamo, fondamentalmente c'è una certa somiglianza. Perché la peste e perché il settimo sigillo, il numero 3? Perché voglio mettere dare la medaglia di bronzo a questo film? Non solo per attualità, ma perché in questo film c'è secondo me un'immagine della morte, ragazzi, che è archetipica, cioè un simbolo, diventato un simbolo. La morte in questo film rappresentata da questo uomo con questo suo velo nero che arriva e ti dice giochiamo a scacchi. Io ti sfido a scacchi e sfido a scacchi il nostro attore, tra l'altro il grandissimo, ragazzi, Max von Sydow, che è morto adesso, 90 anni, credo anche per la complicanza del Covid, il 20 di marzo di quest'anno, ed era l'attore preferito di Bergman. Max von Sydow viene sfidato dalla morte a scacchi. E lui è un cavaliere medievale, imperversa la peste e arriva la morte. Chiaramente la morte a scacchi l'avversario della Madonna, è un avversario imbattibile, non ha mai perso chiaramente una partita, però Antonius, il cavaliere, sostiene di utilizzare una strategia a cui Elena non aveva mai pensato. Ora non vi svelo niente di questo film, non vi spoilerò, chiaro che in Bergman non è fondamentale il colpo di scena, in Bergman è fondamentale la profondità dell'analisi, però non vi dico niente. È un film che ha fatto amare fondamentalmente il mondo, ha fatto amare Bergman da tutto quanto il mondo, appunto per questa immagine gelida, tetra della morte, che è perfetta. Cioè, se la dobbiamo immaginarci a livello di celluloide, come dire, l'immaginario collettivo cinematografico, attraverso l'immaginario globale nostro, la morte non può altro che essere quella creata da Bergman. La sfida uomo-morte con la scacchi diventerà un mito, un emblema della sfida di tutti noi che abbiamo a che fare con la grande consolatrice. Le domande del cavaliere di Max von Sydow sono le domande di tutti quanti noi, e sono domande esistenziali, profonde, che un'anima profonda non può che porsi. C'è però fondamentalmente c'è un enorme dibattito nel cavaliere e nella trama, un'alternanza, una dialettica tra la ricerca spirituale, il pragmatismo e la disillusione nichilista di questo scudiero. Quindi c'è un sì porsi le domande, ma un sì sfidare la morte per poter sfuggire adesso e provare anche a giocarsi gli ultimi scampoli di vita in questo mondo in rovina. Quindi da queste questioni di stampo mistico-religioso, potremmo dire, perché qua è la morte in un tempo di peste nel Medioevo, in queste campagne svedesi medievali in bianco e nero, fondamentalmente c'è la massima ricerca interiore rappresentata probabilmente nella storia del cinema, o meglio, in tutti i film di Bergman c'è la ricerca interiore, ma qua c'è una ricerca anteriore, come dire, con proprio questo TikTok nell'affanno, nel trovare scampoli di verità e anche di salvezza e di redenzione di fronte alla morte fuori di noi e che sta arrivando nel mondo e che sta arrivando a colpire noi e si sta giocando la nostra vita su una scacchiera. La partita è difficilissima, vi dico solo che c'è una danza. In tutto c'è una danza tra uomo e morte, non vi dico come avviene tutto ciò, il finale è sublime. È il dialogo tra Antonius e la morte tra i migliori di sempre. Abbiamo poi il film al numero 2, Fanny ed Alexander, che è fondamentalmente il film autobiografico per eccellenza di Bergman. Qua Bergman, che ha vinto 4 Oscar con questo film, ed è un film di 3 ore, un capolavoro di 3 ore fatto prima per la televisione e poi trasformato al cinema, narra della storia di Bergman. Qua è la storia di questo, fondamentalmente, quella dell'infanzia di Bergman, il figlio di un proprietario di un teatro, muore questo padre, la famiglia finisce fondamentalmente per ricomporsi attorno a questo nuovo compagno della madre, un pastore protestante, Vergerus, che fondamentalmente inizia a cazziare i ragazzini che erano nati nel mondo del teatro, che avevano avuto il padre attore, il padre impresario teatrale, e li cazzia in una dinamica di gelidità, di austerità, che era la infanzia che ha vissuto Bergman. Fughe costanti, nonne che organizzano le fughe, momenti entusiasmanti, surreali di questo rapporto tra Bergman, figlio piccolo, e questo aguzzino, giocati tra queste due fondamentalmente ambienti, l'ambiente freddissimo, gelido, protestante della famiglia nuova e di questa borghesia super mega raziocinante, dedita alla morale più conformista, e con questo colore gelido rappresentato dalla fotografia di Bergman, e poi dall'altra invece il calore dell'immagine del teatro e dei luoghi in cui il figlioletto, il ragazzino Bergman si rifugia. Nuovamente c'è un gioco con i colori, come abbiamo visto in Sussurro e Grida, qua abbiamo nuovamente i colori che fanno da contraltare a queste sfide interiori. Qua abbiamo la sfida interiore del piccolo Bergman nel conformarsi e nel ribellarsi. è un'opera autobiografica grandiosa, e con quest'opera noi ci accingiamo ad arrivare al numero uno assoluto per me, top 10, e secondo alcuni, se non è il posto delle fragole, il film più importante della storia del cinema è questo film numero uno. Ma prima di questo film numero uno, questa volta si merita pieno, direi, un altro, come dire, un'altra overture grandiosa di Marrakesh.
Quando fissi il buio ci vedi sempre qualcosa, bro. Tappati le orecchie, però io ci sono ancora, bro. Conta, bro, vuoti che hai lasciato non si colmano. Quanti messi in ombra, quanti ne hai perduti in corsa, bro. Oh, animale notturno, devo uscire dal buco. Tenuto in pugno, dal mio lato più oscuro. Panico sbuffo, paranoie di fumo. Vago di impulso, iridi simili a un lupo. Luci dei club, baci dei flash, ori e gioielli che accecano i re. Lampi di neon squarciano il cielo e le paure che ho.
Quando ti senti giù, tu resti dove la luce balla. Il neon brilla, sembra una danza. Come fanno l'està? Ti spegni se nessuno guarda più.
Amare però non sei affatto dare, bro. Se le hai fatto male, forse tu sei fatto male, bro. Pare, bro, che ti sei scordato della fame, bro. La tua farsa cade, non sei niente di speciale, bro. Ho paura del buio, specie quello degli altri. Giro confuso, sibili, timidi sguardi. L'unico scudo, stare fuori di strada. So da che fugo, figli di simili sbagli. Luci dei brand, stelle di LED, fare all'oxeno, semafori e esce dei jet, squarciano il cielo e le paure che ho.
Quando ti senti giù, tu resti dove la luce balla, il neon brilla, sembra una danza. Come fanno l'està? Ti spegni se nessuno guarda. Collegate appena la notte poi se ne va. Quando ti senti giù, tu resti dove la luce balla. Il neon brilla, sembra una danza. Come fanno le star? Ti spegni se nessuno guarda più.
Senza bisogno di troppi giri di parole, allora, per me è il miglior film mai realizzato nella storia del cinema. Lo dico adesso qua, dimenticatevelo, perché dopo quando farò le prossime trasmissioni vuol dire, vabbè, se già parlo del film più bello della storia del cinema, perché ci parla degli altri. Io ve lo dico, dimenticatevelo. Comunque, è il film che ha ridisegnato i mezzi espressivi di tutto il cinema a venire e che ha portato sullo schermo l'onirico come mai nessuno aveva fatto. Sfonda, distrugge, disintegra la parete che divide lo spettatore dal cinema, fondamentalmente, lo fa proprio. Ci sono delle immagini di lacerazione di questa pellicola, e seziona l'animo umano come un chirurgo, lo ricompone davanti a noi come un totem da guardare. Di cosa parla Persona? Parla della persona. Mette in scena con delle inquadrature potentissime l'essere umano, la persona, o meglio persona in termini antichi, cioè la persona intesa come maschera, cioè mette in scena l'uomo e la sua maschera. Abbiamo l'uomo, in questo caso abbiamo Elisabeth Vogler, è la protagonista, un'attrice di successo. Che fa questa signora? Allora, a un certo punto, durante la rappresentazione, si interrompe, sta facendo Elettra, si interrompe, inizia a ridere in maniera incontenibile. In seguito si chiude in questo mutismo che è impenetrabile e per questo viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Nuovamente siamo sempre alla follia, come uno dei temi cardini di Bergman. Dichiarata sana però e liberamente cosciente della sua decisione di non parlare più, viene affidata a una giovane infermiera, Alma. Abbiamo quindi Elisabeth e Alma. Le due si ritirano in una casa al mare, dove si instaura un rapporto molto strano tra le due, tra Elisabeth e questa infermiera. Le due diventano simbiotiche, complementari. Alma si confessa con Elisabeth, che ascolta in silenzio, in questo mutismo. Ma la confessione di questo, di un terribile ricordo passato, scombussa a un certo punto l'equilibrio, portando le due donne in una dimensione di dipendenza, sovrapposizione, rivelazione che porta a un finale che è enigmatico e che è anche metacinematografico, cioè lo squarciamento dei rapporti tra la maschera e la vera interiorità è anche lo squarciamento dei rapporti tra l'immagine di celluloide del cinema che racconta illusione e l'uomo qual è, quello per quello che l'uomo è nella sua realtà più dura e cruda. Si squarcia nella rappresentazione di Bergman il cinema e si squarcia il velo dell'essere umano. Questa però è la rappresentazione finale, andatevela a vedere perché è spaventosa ed è straniante e stupefacente. Ha tantissimi punti di interesse persona da rendere impossibile, ragazzi, una vera e propria analisi. L'incipit è quanto di più sperimentale il cinema è mai partorito. Sono 6 minuti di fotogrammi estremi e scioccanti, uno fino all'altro, senza respiro alcuno, ragazzi. Oltre che ambiziosissima a livello contenutistico, andatevi a vedere perché ha una potenza visiva che nessun videogioco, nessun film con 450 miliardi di effetti speciali vi può dare. È tutto giocato in un bianco e nero sublime con questa fotografia di Sven Nykvist, e non si vedranno mai più queste immagini così visionarie nella storia del cinema. Bergman in questi 6 minuti fa veramente dei numeri da circo, ragazzi. Forma e sostanza qua davvero si fondono in questo film. Ha tantissimi spunti. Perché qua si fondono? Perché, ripeto, questo squarciare il velo, questo rapporto tra l'uomo e il suo avatar, o meglio la popolarità, la costruzione che si dà illusoria anche con i mezzi televisivi dell'umanità, questo non lo si squarcia, come si squarcia il rapporto tra Elisabeth e Alma. Si squarcia in un modo particolare, si squarcia, si mescola, si ibrida, non si capisce più a quel punto chi è Elisabeth e chi è Alma, c'è una Mulholland Drive, vince il Mulholland Drive, qua deve tutto a persona di Ingmar Bergman. Perché non si capisce più? Perché fondamentalmente le due anime si fondono, perché sono la stessa cosa, questo rapporto tra fondamentalmente tra l'immagine della celebrità rappresentata dall'attrice che decide di non voler più avere a che fare con essa e che però sente un vuoto, un mutismo, e questa invece umiltà un po' meschina dell'infermiera che invece vuole essere celebre e sta lì a fare fondamentalmente, scusate un po', inizialmente poi la matrigna di questa attrice, curandole, facendo la badante di lei, qua si fondono e in tutti noi c'è un gioco caleidoscopico tra quello che noi siamo umilmente e quello che vorremmo essere. Con uno dei rapporti davvero tra la nostra vera psiche proprio fonda e l'immagine che vogliamo dare agli altri, qua giocati veramente col prisma cinematografico di Bergman in modo pazzesco. Non vi dico altro, ragazzi, su questo film vorrei dirvi altre cose, andatevelo a godere intanto questo film, perché da questo film io vorrei parlarvi di Marrakesh. eccoci qui con, a questo punto con come dire, il grande assente presente di questa trasmissione, cioè l'abbiamo inserito in tutta la come colonna sonora costante, Marrakesh, senza però spiegarvi il perché. Ora, Marrakesh è un estimatore di Bergman, talmente lo conosce, lo ama, che il grande rapper della Barona qua ha fatto nel suo ultimo disco il capolavoro assoluto. E il suo ultimo disco, ragazzi, si chiama niente poco di meno che Persona. Marrakesh si ispira a Persona di Bergman. Marrakesh ha sempre trovato delle citazioni cinematografiche nei suoi testi, ma qua è proprio bergmaniano allo stato puro, perché in Persona, in questo disco, è una, fondamentalmente una è un sezionare l'anima, la sua anima, che fa da fondamentalmente da emblema dell'anima di tutte le persone, perché in Persona ogni canzone, che tra l'altro di cui abbiamo messe tre, quattro, ne metteremo appunto in questa trasmissione, ogni canzone è a che fare con un organo del corpo umano, la pelle, i denti, lo stomaco, c'è una dissezione dell'uomo, come fa Bergman con i suoi incredibili primi piani. Cerca di guardare l'animo umano da come esce da qualunque fenditura, fondamentalmente dagli occhi, dallo sguardo, dal modo di parlare. Bergman è capace con i suoi attori di rendere il massimo da loro, e Marrakesh vuole rendere il massimo della rappresentazione dell'essere umano, sezionando l'essere umano e facendolo a pezzi, canzone per canzone. Ogni canzone rappresenta un organo, e seziona se stesso. Seziona che cosa? Marrakesh seziona il suo rapporto con sé, seziona quella che sono la sua fragilità, la sua dicotomia, l'essere Marra, cioè l'essere fondamentalmente il personaggio dello spettacolo rap, e l'essere un uomo fragilissimo. L'essere Elizabeth, quindi, che diventa muta a un certo punto dopo la risata isterica, e l'essere Alma, che vorrebbe essere Elizabeth. L'essere entrambe le due cose, e al tempo stesso l'essere la voglia di entrambe le due cose di essere quell'altra cosa, cioè di tradirsi per diventare quell'altra cosa lì. Questo gioco che tutti noi abbiamo di conflitto tra l'accettarci e non accettarci. Marrakesh in questo senso, in questo disco, rappresenta le due anime. Ero a due passi dalla rovina, a due spanne dalla follia, a due blocchi dall'inferno, a due cocktail dalla sua figa, io a due grammi dall'overdose, a due zere da quella rosa, che mi colse l'idea improvvisa, che ero vuoto, senza scopo, ho il cuore spezzato, tu hai lo stetoscopio, lo senti bro? Momenti che era brutta, in cui avrei pregato qualsiasi dio, da dove vengo tutto, è truffa, e se fossi una truffa anch'io? Qualcosa in cui credere, lo scheletro. Questa è la canzone di Marrakesh che sembra Elizabeth nella sua isteria, nel suo vuoto che scopre, nella sua voglia di dissezionarsi e quindi uccidere col mutismo la parte dell'attrice che stava rappresentando in quel momento Elettra, e mollare lo spettacolo. E potrebbe smarrirsi per sempre, però. E infatti c'è la paura nei polmoni, nella paura di Marrakesh del suo non riuscire a respirare bene, a perdersi nell'essere quasi una metafora dei polmoni, della caduta dell'uomo che non riesce a respirare col Covid. Il Marrakesh è questo, è anche la fragilità. Io sono contro la felicità, dice Marrakesh, contro mia madre, le feste, la puntualità, e puoi viaggiare, però resta dentro di te, non puoi uscire dalla tua pelle. Marrakesh vuole tornare dentro di sé, dentro la sua felicità, quella vera, contro quella dello star system, ma però ha paura di cadere, ha paura di essere annichilito come Alma, e quindi trovare nuovamente un tentativo, come fa Alma in Persona, di riprendere la persona, la maschera di Elizabeth, di provare a tornare a essere famoso. Nella canzone che abbiamo ascoltato prima, fondamentalmente in Marrakesh, in Crudelia de Mon, la canzone precedente, non l'ultima Neon, ma in Crudelia de Mon c'è il Marrakesh fragile, che in quel vuoto che ha dentro di sé lo fa riempire da una donna che poi lo tratta a pesce in faccia e lo distrugge a un livello in cui lui, l'uomo dello star system nel rap, non pensava di arrivare mai, come rovina. In tutto questo niente, si parla del vuoto contemporaneo, tutto rolexato e ingioiellato, per le vecchie strade sembra strano, acque conosciute in cui notavo più a mio agio, quando anch'io ero un cucciolo di squalo, cioè una dimensione di luccicanza del mondo star system, ma che in realtà nasconde un vuoto pauroso, ed è quel vuoto di Elizabeth in persona, ed è quel vuoto dissezionato nel film da Bergman, e che prova Marrakesh a dissezionare nel suo disco, canzone per canzone, organo per organo. E poi io lo chiuderei con l'esiderio. Di chi è questo desiderio? Di Alma, che vuole diventare Elizabeth, o di Elizabeth, che vuole diventare Alma? È caleidoscopica la cosa, la partita è complessa. Marrakesh non lascia soluzioni così prêt-à-porter. Vi lascerei con questa frase di tutto questo niente. Le cose care sono solo cose care. Raramente diventano care cose. Nei tuoi sogni non sei così originale. Vuoi sentirti dire le parole un giorno, tutto questo niente sarà tuo. Abbiamo il vuoto, l'uomo e la ricerca di colmarlo. Come? Con quale parte di noi? Con quali maschere? La maschera dell'autentico, che forse gratta gratta appunto non è così autentico, la maschera del celebre che gratta gratta vuole sfuggire poi da sé e diventa isterico come Elizabeth, chiude nel modismo e sfocia nella follia. Marrakesh ci lascia con una dialettica e la vuole rappresentare. A 40 anni, di cui l'età in cui è arrivato ora, rappresenta con questo disco la maturità profonda di un rapper che sfugge dal cliché del rapper tutto gioielli e belle donne. Io vi lascio così, con Bergman che si associa a Marrakesh e con Marrakesh che si associa a Bergman, in un gioco a due che fondamentalmente è l'onirismo di tutta questa trasmissione, è il sogno profondo che volevo cercare di cui volevo cercare di far immergere voi. Spero vi potessiate svegliare, però attaccare col televisore e con YouTube o con qualunque altro strumento, attaccare però nuovamente i sogni di Bergman e perdere in quei sogni, o nei sogni di Marrakesh. Un saluto a tutti quanti, ragazzi.
Sono un animalista, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala, prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Ehi, hey, ho l'ultima festa in un bunker. Ehi, hey, chiamo tutti pure Greta Thunberg. Ehi, hey, dal tramonto di questo sistema. Ehi, hey, fino all'alba di una nuova era. Ho idea che per l'inquinamento fare la differenziata non sia abbastanza attenta, no? È come se per l'invecchiamento bevi la centrifugata con l'avocado e zenzero. Mi spiace che invece che al buco nell'ozono pensavo a campare che avevo i buchi. Insomma, distruggo il mio ambiente per come i rappa noi. Sono un incosciente, quindi da retta a lui. Hey.
Ce la posso fare, meglio di mio padre. Io ce la posso fare, cambiare. La mia ansia si estingue. Ce la posso fare, meglio di mio padre. Io ce la posso fare, ripartire. La mia ansia si estingue.
Greta Thunberg.
La mia ansia si estingue.
Greta Thunberg.
La mia alza si estingue.
Greta Thunberg.
La mia alza si estingue.
Greta Thunberg.
La mia alza si estingue.
Questa estinzione eclatante andrà un po' come tutte le altre. I ricchi andranno su Marte o su una stazione orbitante. I media andranno in guerra a difendere ciò che hanno. Ai poveri forse non cambierebbe più di tanto. I gradi si alzano e scende il livello, come ci stessimo avvicinando all'inferno. Il dramma è che scompariranno in tanti, ma finiremo poi per adattarci. Nascosta al buio come scarafaggi in un bunker, come ci diceva Greta Thunberg.
Ce la posso fare, meglio di mio padre. Io ce la posso fare, cambiare. La mia razza si estingue. Ce la posso fare, meglio di mio padre. Io ce la posso fare, ripartire. La mia razza si estingue.
Greta Thunberg.
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 Quanta gente che spinge. La mia gola si stringe. Quanta gente che spinge. La mia gola si stringe.
mvradio.it.